tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Il nostro appuntamento domenicale in versione estiva si apre oggi con uno sguardo dedicato alla Chiesa Riformata di Novaggio, nel Malcantone. Parleremo della singolare storia di quella comunità, ma anche del suo presente. Proseguiremo poi con una meditazione biblica curata dal pastore valdese Marco Di Pasquale, che oggi ci proporrà alcune riflessioni sul tema dell'amore. Al telefono avremo quindi Sara Rostagno del Centro Ecumenico di Agape, un luogo di incontro, di riflessione, di animazione, gestito dalla Chiesa Valdese nelle Alpi del Piemonte Occidentale. E infine la rubrica Le parole della fede parlerà oggi del termine sacramento. A tutti voi un cordiale buongiorno da Paolo Tognina. Cominciamo dunque dal Malcantone, dove la collega Luisa Nitti ha incontrato il pastore Tobias Ulbrich, il quale è anche presidente della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino. La Chiesa di Novaggio è stata fondata da due giovani del paese, emigrati in Argentina nella seconda metà dell'Ottocento. In Sud America speravano di fare fortuna, ma le cose andarono meno bene del previsto e dovettero rientrare in patria senza avere realizzato i loro sogni. In Argentina, però, Battista Del Menico e Pietro De Marta si erano convertiti al protestantesimo e, appena rientrati in Ticino, fondarono una chiesa evangelica.
Una storia di immigrazione, di andata e ritorno. Così nasce la Chiesa Riformata di Novaggio, che fu inaugurata nel novembre del 1902. Alcuni anni prima un giovane di nome Battista Del Menico era emigrato da Novaggio in Argentina, a Real, dove era entrato in contatto con la predicazione di chiese evangeliche. Pastore Tobias Ulbrich, lei risiede con la sua famiglia da 16 anni a Novaggio. Ci può raccontare in breve come nasce questa chiesa?
La comunità è stata fondata da persone del paese. Il personaggio più importante è stato un Battista Del Menico. Lui con altri sono rientrati dalla migrazione ticinese, loro rientrati dall'Argentino. In Real avevano abbracciato la fede evangelica con grande probabilità di una comunità valdese o metodista. Infatti si sono fatti iscrivere nei registri della Santa Cena, vuol dire che erano proprio diventati membri della comunità evangelica di Real e sono rientrati in Ticino, in patria, come protestanti.
Una chiesa che ha anche dovuto mostrare di saper resistere nel tempo.
Questa piccola chiesa da un certo momento ha sempre dovuto resistere ai grandi cambiamenti. Vuol dire che da un certo momento non c'erano più i pastori di lingua italiana con residenza a Novaggio. E vuol dire che a partire da questo momento una persona di riferimento spirituale non c'era più per la comunità. Nel nostro tempo noi viviamo un grande cambiamento demografico. Vuol dire che la comunità germanofona di svizzeri tedeschi e germanici che vivono in quella zona non ci sono più, con poche eccezioni. Invece la comunità ha il suo futuro con la parte italofona. Per questo motivo non è giusto parlare soltanto di resistenza, ma anche di evoluzione in un senso positivo, che la comunità assume un nuovo carattere.
Molto presto, mi sembra, fu anche realizzata una scuola.
Sì, è stata fondata una scuola popolare. All'inizio c'era un comitato di scuola ispirato da due donne bernesi. Vuol dire che c'erano dei legami con svizzeri tedeschi protestanti. Un fatto molto interessante. Questo comitato è riuscito a fondare una scuola popolare. Troviamo tre nomi di tre donne e questo per me è un punto molto importante. La breve storia, la storia centenaria, se vogliamo così, della comunità di Novaggio non è soltanto una storia di uomini, ma anche di tre donne. Una Gemma Aerobaldi, una Clelia De Marta e una Amelia Pelli. Quest'ultima era persino come una guida della comunità, una guida spirituale della comunità, dal momento quando non c'erano i pastori residenti a Novaggio. Dalla fondazione della comunità non c'erano ancora pastori residenti, venivano da Biasca o da Lugano. Poi dal 1902, inaugurazione di questa piccola chiesa, fino al 1918, inizio della guerra mondiale, erano quattro pastori residenti a Novaggio. Dal 1918 fino al 2002 non c'era più pastore residente e da 16 anni con la mia famiglia abitiamo qui in questa piccola chiesa. In verità si parla sempre della chiesa evangelica di Novaggio, in verità sarebbe un piccolo centro perché è una chiesa senza campanile, è un centro che ospita a pian terreno la sala per le riunioni, per i culti, la sala che serviva anche quale locale di scuola. E sopra, al primo piano e sotto il tetto, c'è l'appartamento del pastore.
Pastore Ulbrich, lei come vede il futuro di questa piccola comunità che nel corso degli anni ha comunque dimostrato molta tenacia?
Come dicevo, il futuro sarà una comunità più ticinese, più italofona. Questo mi sembra una evoluzione assolutamente corretta, giusta e anche piena di buone promesse. Ed ecco, per questo motivo ho scelto anche la parola di evoluzione, perché evoluzione, almeno nel mondo biologico, esprime anche che ci sono dei momenti di sorpresa. Evoluzione non è uno sviluppo solo in continuità, ma ci sono degli scatti imprevisti, pieni di sorprese, e questo mi auguro per la piccola chiesa di Novaggio.
Voltiamo pagina dopo questo servizio dedicato alla comunità riformata di Novaggio e del Malcantone. Oggi è ospite di Tempo dello Spirito il pastore valdese Marco Di Pasquale, che propone una riflessione biblica su un passo dell'Apostolo Paolo in cui si ragiona sui vari modi in cui è possibile parlare dell'amore. La lettura del testo biblico, tratta dal capitolo 5 della lettera ai Romani, è affidata a Marco Cortesi.
Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato.
Il testo di oggi verte sull'amore. Vi sono diverse maniere di parlare dell'amore. Quando un giovane vuol parlare d'amore, scrive una lettera d'amore, appunto, alla persona della quale è innamorato, o le canta una canzone d'amore. Quando una madre vuol parlare d'amore al suo bambino, lo prende in braccio, gli accarezza la testolina e gli racconta una bella storia. Quando un teologo vuole parlare d'amore, scrive un forbito discorso sulla fede, la grazia, i peccati e la giustificazione, un po' come fa Paolo nella lettera ai Romani. E quando Dio vuol parlarci d'amore, in quale forma può farlo? Quale linguaggio deve utilizzare con noi affinché possiamo non solo capirlo, ma anche essere persuasi del suo amore? Perché Dio non ci fa conoscere il suo amore in un modo diretto, così come lo si potrebbe fare tramite un evento naturale? Paolo dice: l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Come può dire una cosa del genere? Se osserviamo il mondo e la storia del mondo, non vi scorgiamo molti esempi di questo amore. Saremmo piuttosto portati a dire che l'amore non è affatto di casa nel nostro mondo. E se Paolo avesse osservato meglio la sua epoca, probabilmente non avrebbe scritto quello che ha scritto. Insomma, Paolo deve essersi sbagliato, non deve aver osservato bene il mondo. Eppure scrive proprio così: l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Su quale base può dirlo? Noi esseri umani viviamo lontani da Dio, ce ne accorgiamo tutti i giorni. Non possiamo vedere Dio, ci è nascosto, e pertanto risulta anche inquietante, inafferrabile, enigmatico nel suo operare in questo mondo, come pure nella nostra vita. Dio però non vuole che rimaniamo lontani da Lui, non vuole che viviamo senza di Lui. Come può allora superare questa separazione? Come può renderci certi del suo amore per noi? Mediante Cristo, uomo tra gli uomini, mediante la sua concreta vicenda, Dio ci rivolge un messaggio. Uomini, non nascondetevi a me, non voltatemi le spalle, non temete, non abbiate paura di me, perché io mi rivolgo a voi con amore. Soltanto in Cristo possiamo riconoscere l'amore di Dio appunto come amore di Dio. Cristo è infatti, potremmo dire, il canto d'amore di Dio per l'umanità. Cristo è la lettera d'amore inviataci da Dio, è il linguaggio che Dio ha utilizzato per comunicarsi a noi. E fin quando non riceviamo questa lettera, fin quando non udiamo questo canto, non possiamo comprendere che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori e ancor meno possiamo convincercene e rimaniamo incerti finanche che un Dio esista. Ecco perché Cristo è così importante, perché senza di Lui anche il Dio in cui diciamo di credere in realtà non lo conosciamo. Ma quando crediamo in Gesù Cristo, allora ci si apre l'accesso alla grazia nella quale stiamo saldi, come dice Paolo. Allora non abbiamo più paura di Dio, non abbiamo più bisogno di cancellarlo dal nostro cuore per vivere tranquilli. E non perché tutto sia diventato comprensibile ai nostri occhi, ma perché ad avere l'ultima parola non è più l'incomprensibilità di Dio, bensì il suo amore. La fede è allora la nostra risposta, il nostro sì al canto d'amore di Dio per noi uomini. E grazie a questa fede ci diventa possibile comprendere diversamente anche le tribolazioni. Ciò non vuol dire che le difficoltà della vita debbano diventare qualche cosa di augurabile. Vuol dire però che anche le tribolazioni, gli ostacoli, le avversità che incontriamo nella nostra vita non possono più avere l'ultima parola. Certo, rimangono incomprensibili, ma pure in tutta la loro incomprensibilità stanno comunque all'interno dell'amore di Dio. E questo produce sorprendentemente speranza invece di disperazione, una speranza che, grazie a Cristo, non delude. Dio ci accoglie nella sua grazia così come siamo, prima di ogni nostra risposta, come bambini piccoli che non hanno alcuna possibilità di comprendere tutto, che forse non possono dare una risposta sensata, ma che sono tuttavia amati dai loro genitori. Il nostro amore può essere la nostra risposta all'amore di Dio, un frutto dell'amore di Dio. Di un Dio che da sempre ci ha amati e che continuerà a farlo con o senza il nostro permesso. Il Dio che è amore benedica noi tutti e tutte insieme a ogni sua creatura in questo mondo.
Durante l'estate, Tempo dello Spirito propone quelle che abbiamo chiamato cartoline d'estate, ovvero delle brevi telefonate per parlare di iniziative e progetti del mondo protestante che potrebbero invogliare chi ci ascolta a fare una gita, un'escursione o semplicemente per stimolare la vostra curiosità. Al telefono con noi questa mattina è Sara Rostagno, che nelle Alpi occidentali del Piemonte è una dei responsabili del Centro Ecumenico di Agape.
Cartoline d'estate.
Sara, buongiorno e benvenuta nel nostro programma.
Buongiorno.
Una domanda per cominciare, ma che cos'è Agape?
Agape è un centro ecumenico nel nord-ovest d'Italia, nelle Valli Valdesi, è un centro di incontro da ormai 70 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Dunque un luogo che ha una storia lunga e importante, ma quando è nato? Per quale motivo è stato creato?
Agape è figlia di un sogno, di un giovane pastore, Tullio Vinai, che contattò un altrettanto giovane architetto, Leonardo Ricci, il sogno di creare qualcosa che potesse riconciliare una gioventù distrutta dalla guerra. E quindi qua, per un cantiere di 6 anni, si incontrarono persone veramente da ogni luogo e costruirono insieme su quello che precedentemente era stata una pietraia, un centro di incontro.
Dunque è un sogno diventato realtà, un sogno nato 70 anni fa che continua a vivere anche oggi. Che cosa propone il centro ecumenico di Agape oggi?
Il centro propone una serie di campi rivolti sia ai bambini che agli adulti, un ciclo che diciamo copre il periodo estivo principalmente, da giugno a settembre, con 4 campi per bambini e bambine sotto i 13 anni, 2 campi adolescenti, 3 campi internazionali in 4 lingue e poi dagli anni 70 le tematiche di genere sicuramente hanno un posto centrale nella vita dei campi adulti e quindi abbiamo un campo lesbico a Pasqua, un campo gay e un neonato campo ultragender in cui si vuole parlare del genere da tutti i punti di vista in modo assolutamente inclusivo.
La proposta per i più giovani sembra molto ricca e articolata. Che cosa affronterete? Quali temi affronterete quest'anno durante la stagione estiva?
I temi sono svariati. Noi abbiamo dei gruppi di lavoro che organizzano i campi. In questo momento abbiamo il campo più piccolino, cioè dei più piccolini e delle più piccoline, e affrontano il tema della creatività, della fantasia, del viaggio. Abbiamo anche un nuovo campo che è a fine agosto, inizio settembre, che è un campo trasversale nell'età dei bambini dai 6 ai 13 anni e si utilizzerà come stratagemma, diciamo come filo conduttore, la gabbia nel gatto e saranno svolte tutta una serie di attività rispetto alla crescita. Lavoriamo molto con la ludopedagogia e quindi con l'apprendimento attraverso il gioco.
Quanto durano questi campi?
I campi durano tutti una settimana, tranne i 2 campi adolescenti che durano 10 giorni e il campo di Pasqua che dura 4 giorni soltanto.
Avete un'offerta per i più piccoli, per gli adolescenti e poi trattate anche dei temi che diciamo sono abbastanza di attualità, sono temi anche molto discussi. Accennava al campo per le lesbiche, a quello che tratta le tematiche gay. Come mai questa scelta di toccare dei temi come questi?
Ma ormai anche qui c'è una lunghissima tradizione che ormai è data più di 40 anni dei campi femministi degli anni 70 e poi evidentemente del primo campo gay nell'80. All'epoca non era chiamato campo gay, era chiamato campo fede e omosessualità perché partiva proprio da un'esigenza dei giovani e meno giovani gay cristiani e credenti italiani che in quel momento non trovavano un luogo per incontrarsi e quindi Agape aprì le porte nell'80 a questo gruppo principalmente di Torino ma in realtà poi è veramente da tutta Italia per far spazio sempre di più a sempre più identità.
Chi frequenta i campi proposti dal centro di Agape?
Ci sono tantissime famiglie che vengono qui da generazioni, quindi i più affezionati e le più affezionate e abbiamo tutta una serie anche di giovani italiani e italiane che vivono all'estero e che partecipano al nostro campo adolescenti, bambini e bambine delle valli, valdesi anche, e giovani delle valli, in realtà in percentuale abbastanza poco rispetto al bacino che è veramente nazionale.
Voi siete in alta montagna, è facile raggiungere il centro di Agape?
È relativamente facile. Chi viene da molto molto lontano pensa di arrivare a Caselle ed essere arrivato, poi scopre che la parte più ardua del viaggio deve ancora iniziare. In realtà noi distiamo poco meno di 100 km da Caselle, dall'aeroporto di Torino, però poi effettivamente l'accessibilità montana non è il massimo, quindi ci sono un paio di autobus al giorno. Organizzandosi bene si arriva in circa 3 ore da Torino.
Qual è l'aspetto più bello, più affascinante di Agape?
Agape sicuramente quanto si mimetizzi con quello che c'è intorno mantenendone le peculiarità. è questo gran edificio di pietre e legno e vetro che spicca dal villaggio di Igo di Prali. In realtà ne spicca solo il campanile, perché anche qui si vede e non si vede, che è esattamente come la fede, che è la nostra radice, c'è ed è sentita, ma è molto discreta, proprio per far spazio a tutte le persone che possono venire qua.
Sara Rostagno, grazie per queste informazioni e l'augurio di una buona estate con molte discussioni, molti giochi, molti momenti di incontro fecondi e creativi.
Grazie, grazie mille a voi.
Lasciamo la Val Germanasca, il centro ecumenico di Agape, che vi ricordo può essere visitato anche da chi non frequenta i campi e gli incontri, e si trova in un incantevole paesaggio alpino dove si possono fare bellissime escursioni, per passare alla rubrica Le parole della fede, il nostro dizionario di termini cristiani che oggi ci farà capire che cosa si intende quando si parla di sacramento.
Le parole della fede.
Il termine sacramento non è biblico. Si tratta di un termine ecclesiastico che serve a designare certi atti importanti della religione cristiana. Un sacramento è un segno visibile della grazia di Dio. Un segno che è stato istituito da Cristo e che da allora è stato praticato nelle chiese. Il protestantesimo conosce due sacramenti, il battesimo e la comunione. Il segno visibile del battesimo è l'acqua e per la comunione lo sono il pane e il vino. Potrebbero esserci altri sacramenti. Cristo, ad esempio, lava i piedi ai suoi discepoli durante l'ultima cena, in segno del suo servizio per ciascuno di noi. Potremmo celebrare dunque un rito di reciproco lavaggio dei piedi, ma ciò non aggiungerebbe molto alla comunione se la comprendiamo come segno di ciò che Cristo ci offre e come un impegno a mettere la nostra vita al servizio degli altri, in memoria di Cristo e grazie a Lui. Anche il matrimonio potrebbe essere chiamato un sacramento, ma non lo chiamiamo così, perché coloro che non sono sposati non potrebbero riceverlo, e questo non ci sembra rendere bene l'aspetto universale della grazia di Dio in Cristo. I sacramenti sono importanti, ma è bene sottolineare che sono soltanto segni. È la realtà che essi esprimono ad essere essenziale. Bisogna anche imparare a relativizzare l'importanza della forma visibile della religione. Dio non attende il sacramento per accordare la sua grazia. Egli accorda la sua grazia comunque. Egli benedice comunque i suoi figli e figlie e la loro vita. Siamo noi ad avere bisogno di parole e gesti che rendano in qualche modo visibile, per mezzo della fede, la grazia invisibile.
In chiusura alcuni annunci che riguardano la programmazione radiofonica e televisiva. Chiese in diretta, in onda fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio, propone un servizio della collega Corinne Zauk dedicato a un incontro del Forum Europeo dei Laici. Mentre il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta in replica Riforma e Italiano in Bregaglia. Prima di concludere, ricordo che tra pochi giorni, e più precisamente il 18 luglio, ricorre il 100° anniversario della nascita di Nelson Mandela, il leader sudafricano che ha lottato contro l'apartheid, profondamente ispirato dalla sua fede evangelica. «Essere liberi», disse Mandela, «non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma anche vivere rispettando e valorizzando la libertà degli altri». Tempo dello Spirito si chiude qui. Da Paolo Tognina, l'augurio di una buona domenica. A risentirci tra una settimana.